Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Maria. Torniamo a fare anche questo mese lectura Dantes. E facendo onore al titolo della trasmissione, che è Dantes delle Misteri, affrontiamo la questione, quella dell'interpretazione della dantesca figura di Ulisse, che è veramente un mistero, perché vede da sempre i critici schierati in due gruppi nettamente contrapposti e irriducibili tra di loro. Al primo gruppo appartengono gli interpreti che sostengono un'essenziale dimensione eroica del personaggio Ulisse. Lo vedono bene, lo esaltano, e di fronte a questo Ulisse Dante sarebbe, secondo loro, in un atteggiamento ammirativo o almeno riverente. Il secondo gruppo è quello dei commentatori che optano invece per un Ulisse caratterizzato in senso negativo, un Ulisse malvagio, e di fronte a lui un Dante ostile nei suoi confronti. Questo, il canto 26esimo dell'Inferno, è perciò uno dei più discussi e ha scatenato aspre controversie dividendo i commentatori. Potremmo, usando un linguaggio giornalistico moderno, potremmo dividerli addirittura in innocentisti da una parte e colpevolisti dall'altra. Secondo gli innocentisti, che hanno il loro capostipite in Francesco De Santis, poi seguito poi da Mario Fubini, Ulisse è il testimone ideale della natura e della statura dell'uomo. Rappresenterebbe la grandezza e la nobiltà dello slancio umano. Addirittura Benedetto Croce ha diviso in due Dante, lo ha dicotimizzato letteralmente, sostenendo che il poeta uomo, Dante, esalta Ulisse, mentre il teologo cristiano, Dante, lo condanna. Ma questa è veramente una soluzione, con tutto rispetto per Benedetto Croce, veramente superficiale, perché opponendo un Dante poeta a un Dante teologo, si divide in due, si dicotomizza non solo Dante, ma l'intera commedia, non si capisce più nulla. Il problema di questo gruppo degli innocentisti è che Ulisse, in fin dei conti, è un dannato, è un peccatore incapace di pentirsi, fisso nelle sue scelte malvagie, è un fabbricatore di inganni, sta all'inferno, insomma, naufraga alla fine della sua avventura, definisce egli stesso il suo volo folle. Vedremo poi che addirittura viene ingannato e deriso da Virgilio. Questo è un problema per chi vuole esaltare invece come nobile e alta la figura di Ulisse. Per i colpevolisti, invece, Ulisse è l'incarnazione della superbia umana, come un novello Lucifero o un altro Adamo, ha desiderato troppo, ha passato il segno. Il primo colpevolista si può considerare Petrarca, che scrisse di lui questo verso: desiò del mondo veder troppo. Ecco, sono quelli i colpevolisti cattolici e laici, laici illuministi, che tutti e due condannano la smisurata aspirazione del cuore di Ulisse, la sete di conoscenza totale, secondo i colpevolisti, è qualcosa di cui ci si deve spogliare, tanto più se da cristiani, da religiosi, si vuole lasciare spazio a Dio. In questo, stranamente, questi critici, cattolici da una parte, illuministi, laici illuministi dall'altra, fanno d'accordo. L'ardore della conoscenza diventa tracotanza intellettuale, superbia. In quest'ottica Ulisse sbaglia non solo perché osa andare oltre le famose colonne d'Ercole, come vedremo, ma già prima perché desidera andare oltre, cioè conoscere il mistero, il significato di tutto. Anche i colpevolisti hanno il loro problema, ed è il fatto che Dante parla con rispetto e riverenza a Ulisse, o perlomeno prende un atteggiamento rispettoso e riverente di fronte a Ulisse, che da certi versi appare come un magnanimo desideroso di conoscere. Fatti non foster a vivere come bruti, vedremo, uno che affronta pericoli e compie grandi imprese, che soprattutto, è il verso che ho appena citato, ce lo ricordiamo tutti, è uno che ricorda che non siamo fatti a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, non siamo fatti per vivere come animali, ma siamo uomini, dobbiamo seguire, cercare la virtù e la conoscenza. E il dibattito critico si è sempre polarizzato fra questi due atteggiamenti. Ecco, io stasera vorrei proporre una terza via, una soluzione, e per trovarla, questa via, la direzione è ricondurre ad unità la figura di Ulisse, riducendo ad unità le sue connotazioni positive, fatti non foste, quel discorso nobile, e la sua perversione, e il fatto che comunque è un dannato che sta all'inferno. E questa unità del personaggio Ulisse sta nel fatto, questa è la tesi che propongo stasera, che in lui convivono in una drammatica tensione, come dice Carmine Di Martino, che si è occupato con grande intelligenza della questione, in Ulisse convivono in tensione, da una parte la valorizzazione del desiderio di conoscere tutto, il mistero infinito della realtà e di Dio, conoscere tutto. Da una parte c'è questo in Ulisse, e dall'altra c'è la denuncia della tentazione in cui l'uomo cade, pretendere di identificare l'assoluto con una propria immagine, fissando la strada a questo assoluto. È il cammino attraverso cui si crea una ideologia e si adora un idolo. Ulisse affascina Dante, perché Dante lo sente come un alter ego, come il suo più grande alter ego, perché in Ulisse Dante trova la sua stessa strutturale e irriducibile aspirazione alla conoscenza del mistero, la sua sete naturale, come dice lui, che mai non si sazia. Dall'altra parte c'è il riconoscimento dei limiti posti alle capacità dell'uomo, alle capacità di soddisfare quella sete con le sue sole forze. Ecco, così si mettono insieme le due cose: la nobiltà dei discorsi di Ulisse, ma anche il limite intrinseco della sua posizione, che è quello di una presunzione di autosufficienza, come vedremo nei versi. E veniamo appunto ai versi e alla storia di Ulisse. In una puntata parlammo di Gerione, gli ascoltatori più affezionati se lo ricorderanno. Ecco, riprendiamo da lì, sulla groppa di Gerione, Dante e Virgilio si lasciano alle spalle il settimo cerchio, quello dei violenti, e si ritrovano nell'ottavo, in Male Bolge, un grande cerchio, suddiviso in 10 fossati concentrici, le bolgi appunto, uniti da ponticelli di pietra. Siamo all'ottava bolgia. È lì che risiede Ulisse, e dopo ruffiani e seduttori, lusingatori, simoniaci, maghi e indovini, barattieri, ipocriti e ladri, che stanno nelle prime sette bolgie, i due poeti dal ponte che sovrasta l'ottava bolgia vedono il fondo della bolgia stessa cosparso di fiammelle che si muovono come tante lucciole in una notte d'estate. Ciascuna nasconde dentro di sé un dannato della specie consiglieri fraudolenti, cioè coloro che ingannano chi non ha fiducia in loro, quelli che hanno dato consigli ingannevoli. La legge del contrapasso con cui Dante inventa e applica le pene ai suoi dannati, qui è chiara. I consiglieri fraudolenti hanno ingannato con la lingua, dando consigli ingannevoli, e sono quindi condannati a bruciare dentro una lingua di fuoco, la fiamma che li rinchiude. Dante appare subito particolarmente coinvolto. Non c'è dubbio che sia l'episodio, in tutto l'inferno e anche il purgatorio direi, il paradiso è un altro discorso, ma è l'episodio in cui Dante è maggiormente coinvolto, è attentissimo, è teso. Dopo aver scorto le fiammelle, non appena le vede e ha capito e capisce subito che lì ci sono i consiglieri fraudolenti e che quindi lì c'è Ulisse, nella commedia, al verso 19 del canto 26, dice: «Allor mi dolsi, e ora mi ritoglio, quando drizzo la mente a ciò che io vidi. E più lo ingegno a freno che io non soglio, perché non corra, che virtù non guidi, sicché se stella buona o miglior cosa m'ha dato il ben, che io stesso non mi invidi». Senso abbastanza chiaro, allora, non appena vede le fiammelle, provai dolore, racconta, e ancora mi è dolore oggi, quando rivolgo la memoria a ciò che vidi, e tengo a freno il mio ingegno più di quello che ero solito fare. E questa è la confessione. Quindi c'è stato un periodo in cui non teneva a freno il suo ingegno, affinché questo ingegno non si metta a correre senza che la virtù gli sia di guida, così che se l'influsso benevolo delle stelle, Dante crede nell'astrologia cristianizzata, cioè che ci siano gli angeli a muovere i cieli che fanno piovere i doni di Dio sulla terra. Così che se l'influsso benefico delle stelle o una cosa più alta, cioè la grazia di Dio, mi ha dato questo bene, cioè l'ingegno, io stesso non debba privarmene. È l'unica volta in cui il proemio di una storia è impostato da Dante sulla propria personale storia. È l'unica volta in cui fa riferimento a se stesso, è l'unica volta perlomeno nell'inferno. Perché? Perché non tenere a freno l'ingegno è il peccato di Ulisse, certo, l'ingegno non guidato dalla virtù, ma è anche il peccato di Dante, era stato il peccato di Dante, il quale quando si aggirava, per così dire, nella selva oscura, sosteneva, come egli dice nel convivio, che il nostro desiderio naturale di conoscere è strutturalmente finito, limitato alle cose di questo mondo, e viene pienamente soddisfatto durante la nostra vita dalla filosofia donna gentile, per la quale dimentica addirittura Beatrice, come racconta lui nella Vita Nuova. Basta seguire la filosofia, esercitare le virtù naturali, seguire l'imperatore che con la filosofia, con la legge filosoficamente bene ispirata, ci porta al fine naturale della felicità sulla terra. Di Dio, del paradiso, di un sapere ulteriore che vada oltre le nostre possibilità, secondo lui noi non abbiamo desiderio, dice nel convivio, quando sta nella selva oscura, Il desiderio è la conoscenza dell'infinito, di Dio, è rimandato all'aldilà. Sulla terra non lo sentiamo questo desiderio, lo sentiremo di là, nell'aldilà. Il Papa, la Chiesa ci prepara con la rivelazione, con l'esercizio delle virtù soprannaturali, che però niente hanno a che fare con la ragione umana e con il nostro desiderio naturale di conoscere. È una vera e propria eresia. Dante qui è eretico perché, lo ricordiamo tutti, San Paolo dice nella lettera ai Romani che dalla considerazione delle cose di questo mondo il lume naturale della ragione può salire a Dio. Certo, per una via indiretta, ma può salire. E Tommaso d'Aquino, San Tommaso, ha costruito le cinque vie, per esempio, no? Su questa capacità del lume naturale umano di conoscere. Invece Dante qui lo nega. Quindi questi versi sono decisivi, introducono alla storia di Ulisse che appunto per questo Dante considera il suo alter ego. Ulisse come lui ha esaltato l'ingegno umano che è limitato alle cose di questo mondo, con le quali Ulisse ha tentato di possedere, di dominare le cose di questo mondo. È talmente coinvolto e travolto dal desiderio di parlare con Ulisse che si sporge dal ponte di pietra e rischia di cadere di sotto nella bolgia. Leggiamo i versi. Io stava sopra il ponte a veder surto, sì che s'io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù senza essere urto. Stavo sopra il ponte a vedere, mi guardavo in piedi, così che se non mi fossi appoggiato, non avessi afferrato un ronchione, una pietra sporgente, sarei caduto giù senza essere urtato. Ecco, è una scena unica in tutta la commedia. Per il personaggio Ulisse, Dante sente un trasporto eccezionale. La sua attenzione è stata attirata da una fiamma a due punte. Tutte hanno una punta sola, invece ce n'è una che ha due punte, quindi ci sono due, evidentemente due dannati dentro, e ne chiede spiegazione a Virgilio, che gli risponde così: là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira. E dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta onde uscì dei romani il gentil seme Enea. Piangevisi entro l'arte perché morta Deidamia ancor si duol d'Achille e del Palladio pena vi si porta. Quindi la risposta di Virgilio è che c'è in quella fiamma a due punte, ci sono Ulisse e Diomede, i quali vanno alla vendetta e sono puniti insieme, così come insieme con ira, cioè con aggressività, andarono a compiere le loro imprese sacrileghe. E quali furono queste imprese? Dentro dalla loro fiamma si geme, si sconta con gemiti, l'agguato del cavallo, famoso cavallo di Troia, ideato da Ulisse, che fu un inganno. La storia è famosissima, no? I greci fingono di andarsene, lasciano il cavallo di legno davanti alle porte di Troia, i troiani pensando a un voto fatto dai greci lo portano dentro la città, abbattono anche le mura per farlo entrare e dentro il cavallo c'è Ulisse con altri soldati greci, i quali di notte, mentre i troiani festeggiano, scendono dal cavallo e aprono le porte e Troia viene distrutta. E da quella Troia uscì il gentil seme dei romani, perché l'unico a salvarsi è Enea. Ed è interessante qui questo riferimento, a cui seguiranno anche altri, poi vedremo se possibile alla fine di metterli a confronto Enea e Ulisse, perché i ripetuti riferimenti di Dante mirano a questo, a contrapporre le due figure. Quali furono le altre colpe? L'arte, perché morta, Deidamia, ancor si duol d'Achille. Deidamia era la figlia del re di Scio, presso il quale Teti, la madre di Achille, aveva fatto rifugiare Achille affinché fuggisse al suo destino, perché una profezia aveva detto che doveva morire nella guerra di Troia. E Deidamia si è innamorata, ricambiata di Achille, però Ulisse e Diomede, con l'astuzia, riescono a scoprire l'inganno e costringono Achille a seguirli a Troia. Deidamia rimane sola, sedotta da Achille e abbandonata per sempre. E il palladio invece era altro oggetto delle imprese dei due, era statua di Pallade che proteggeva Troia ed era custodita nella rocca della città. Ulisse e Diomede riescono con l'inganno ad arrivare fino alla rocca, uccidono i custodi e rapiscono la statua. Queste sono le loro imprese, appunto, sacrileghe tutte e ingannevoli. Dante implora Virgilio: «Sei posson dentro da quelle faville parlar», diss'io, «maestro, assai ten priego e ripriego, che il priego vaglia mille», vedete? «Ti prego, la mia preghiera valga mille preghiere». Vuole assolutamente parlare con Ulisse. «Fammi attendere qui, vedi che del disio per lei mi piego». Dante si piega, addirittura il desiderio porta a piegarsi con il corpo verso quella fiamma. Virgilio dice che la richiesta è degna di molta loda, e però l'accetto, dice, ma fa che la tua lingua si sostegna. Ecco, ferma la lingua, che ripete l'espressione di prima, frena l'ingegno e frena la lingua. Quindi Virgilio sa qual è il difetto, per così dire, di Dante, quello che lo espone a quel tipo di tentazione. E dice Virgilio, lascia parlare a me. Non gli permette però di parlare con Ulisse, lascia parlare me, dice. Io ho concetto, ho capito ciò che tu vuoi, che sarebbero schivi, sdegnosi, perché i fuor greci, forse, del tuo detto. È una scena strana, Virgilio dice, parlo io però, questi sono greci e forse sarebbero sdegnosi del tuo detto. Non vuole esporre Dante e poi deve costringere Ulisse a parlare. La fiamma si avvicina, Virgilio parla ai due che sono dentro. O voi che siete due dentro ad un fuoco, se io meritai di voi mentre che io vissi, se io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui, perduto, a morir gissi. Prima di soffermarci sulla domanda di Virgilio, chiariamo questa piccola strana scena per cui Virgilio ha voluto parlare lui, non ha permesso a Dante di parlare, e dice, nel discorso che fa, dice: «Se io meritai di voi mentre che io vissi, se io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi». Cioè, si presenta come un poeta, non dice il suo nome, si presenta come un poeta e dice: se io ho dei meriti nei confronti vostri, tanti o pochi decidete voi, in nome di quei meriti, tanti o pochi decidete voi, non vi muovete, ma un di voi, Ulisse naturalmente, dica dove per lui, dove andò a morire. Ora, Ora, Virgilio non ha mai parlato bene di Ulisse e di Diomede, e non è il solo, anche Orazio nelle sue satire, insomma, Ulisse deve molto della sua fama a Dante, perché nel mondo antico era considerato spesso un ingannatore, un furbo, un astuto ingannatore. Comunque Virgilio non parla bene di Ulisse e Diomede. Diomede lo definisce impius, cioè empio, e Ulisse addirittura scelerum inventor, orditore di delitti. Quindi lui non ha meriti di fronte a Ulisse e Diomede, però lui non dice che ce l'ha, decidete voi se ho dei meriti, in base a quello uno di voi parli. Quindi qui la conclusione è che Virgilio si sta fingendo Omero. È Omero che parla di Ulisse, ne esalta l'astuzia. Quindi non fa parlare Dante, parla lui, si presenta come Omero, parla in greco e convince così Ulisse a parlare, ma lo sta ingannando. Che sia così lo dimostra il canto successivo, quando Dante e Virgilio incontrano Guido da Montefeltro. Nel 27° canto c'è un'altra di questa fiamma che comincia a parlare, e dentro c'è Guido da Montefeltro legato alla vicenda di Bonifacio VIII, e gli diede il consiglio cattivo su come espugnare le fortezze di Colonna, Palestrina, Zagarolo, vicino Roma, e per questo, nonostante fosse diventato francescano, è finito poi all'inferno. Ebbene, Guido da Montefeltro esordisce rivolgendosi a Virgilio e dicendogli così: o tu a cui io drizzo la voce e che parlavi mo appena appena un minuto fa lombardo, dicendo istratem va, più non tadizzo, e continua il suo discorso e gli chiede delle cose. Quindi Guido da Montefeltro rivela che Virgilio, dopo il discorso in greco a Ulisse, ha parlato lombardo e lo ha congedato dicendo istratem va, più non tadizzo, or in dialetto lombardo, in dialetto mantovano, ora vattene, non ti incito più a parlare. Quindi alla fine del discorso con Ulisse gli parla, lo congeda in dialetto praticamente lombardo, facendogli capire di averlo ingannato. L'ingannatore è stato ingannato, l'uomo romano, onesto, pratico, è più astuto, come dire, più intelligente dell'ingannatore uomo greco. Tornando ai versi, quella domanda che Virgilio rivolge a Ulisse è molto strana. Molti commentatori non si soffermano sulla originalità, sulla stranezza di questa domanda. Quindi magari chiunque di noi avrebbe chiesto a Ulisse qualcosa delle sue avventure. Invece la domanda secca di Virgilio è: uno di voi dica dove perduto a morir gissi, dove Ulisse, dove tu Ulisse, ormai perduto, sei andato a morire. Ed è una strana domanda, perché lo sanno tutti che Ulisse è tornato e morto a Itaca. Dante invece, raccogliendo, sì è vero, vaghe, leggendarie versioni, Omero stesso nel canto undicesimo dell'Odissea, Ovidio nelle Metamorfosi, Seneca, insomma accenni però vaghi e su particolari leggendari, Dante accetta tutta la storia di Ulisse, non ne inventa un altro, ma gli chiede dove sei andato a morire. La domanda è molto interessante, ripeto, perché Ulisse dovrebbe essere morto a Itaca. E invece Dante è sicuro che Ulisse non può essere tornato a Itaca, o se c'è tornato non può essersi fermato a Itaca. È come se gli dicesse: dimmi dove sei andato a morire, perché io, da cristiano, da un uomo che ha la ragione, che è finito ma che è aperto all'infinito, io, perché da cristiano, dice Dante, è come se dicesse, conosco la misura del tuo cuore e so che non puoi esserti accontentato di Itaca, dell'isola, del limite, della cosa piccola e quindi nemmeno del Mediterraneo, che per definizione è il mare chiuso, ottimo simbolo del finito, di ciò che è finito e limitato. Dante introduce subito il tema, che è quello del rapporto con l'infinito. Dante, che è cristiano, conosce Ulisse meglio di Omero. Sa che uno così, con il suo desiderio, ardore di infinito, di sapere, a Itaca o non c'è tornato o non c'è rimasto. Perciò l'Ulisse di Dante dice, un'altra professoressa, Mariella Carlotti, che si è occupata di questo argomento, l'Ulisse di Dante non è il contrario di quello di Omero, ma ne è il compimento. Inizia dove quello di Omero o di Ovidio era finito. E infatti Dante si riaggancia, ripeto, a un passo delle Metamorfosi in cui Ovidio afferma che lasciando Circe, Ulisse e compagni sarebbero andati incontro a una navigazione incerta, a un lungo cammino e ai pericoli del mare furioso. Alla domanda di Virgilio seguono quegli stupendi, famosi versi, per cui la fiamma comincia a muoversi proprio come una lingua e Ulisse risponde: lo maggior corno, il corno più grande dei due della fiamma, lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, a ondeggiare, mormorando, pur come quella fiamma cui vento a fatica a girare dal vento. Indi la cima qua e là menando, scuotendo, come fosse la lingua, eccolo, che parlasse, gittò fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrassi a me più d'un anno, là presso a Gaeta, prima che sì Enea la novasse, ed è il secondo riferimento, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, nel debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore che io ebbi a divenir del mondo esperto, e dei vizi umani, e del valore. Ma misi me, per l'alto mare aperto, sol con un legno, e con quella compagnia, picciola, dalla qual non fui diserto. Anche questo aggettivo torna 3 volte, in pochi versi, picciola. L'un lito e l'altro vidi in fin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola dei Sardi, e l'altre, la Sicilia, le Baleari, che quel mare intorno bagna. Quindi misurano, esplorano e misurano tutto il Mediterraneo. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi, le famose colonne d'Ercole, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Siviglia, in Spagna, dall'altra, in Africa, già mi aveva lasciata Setta, Ceuta. O frati, dissi, che per cento miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa picciola vigilia dei nostri sensi, che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol, del mondo senza gente, considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. I miei compagni fecio sì acuti, con questa orazione picciola, di nuovo al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Ecco, così si presenta Ulisse. Qualche notazione anche stilistica, cioè quel quando al fine del verso, quando l'ultimo verso 90, è una parola che sta lì, alla fine del verso, protesa nel vuoto, direi, no? Come il suo viaggio verso l'ignoto, che non toccherà la sua meta. Quando lasciammo Circe, che sottrasse, forse vuole dire, me a me stesso, più di un anno là, a Gaeta, prima che Enea la chiamasse così, perché a Gaeta morì Caieta, che era la nutrice di Enea. E quindi Ulisse per la seconda volta mostra di conoscere la storia di Enea, né la dolcezza del figlio. O il ricordo, o appena tornata a Ithaca, insomma, né la dolcezza del figlio, Telemaco, né la pietà dell'amore per il vecchio padre, né l'amore dovuto che doveva rallegrare Penelope, vince il potere dentro a lui, l'ardore, questa è la sua passione, l'ardore che ebbe a divenire del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. È così che si presenta. E quindi con la picciola compagnia, con i pochi compagni che gli sono rimasti, riparte e ormai vecchi e lenti, dopo aver percorso, visitato, misurato, esplorato tutto il Mediterraneo, arrivano di fronte alla foce stretta, lo stretto attualmente di Gibilterra, ma così lo chiamarono gli arabi, allora era il Fretum Gauditanum, dove Ercole aveva segnato le sue colonne. Le colonne indicavano la fine di una strada nel mondo antico. E Ercole, sulle due montagne, da una parte e dall'altra, Calpe in Spagna e Abila in Africa, aveva scritto, secondo la mitologia antica, non plus ultra, non andate oltre. Questo è il limite del mondo. E Ulisse fa la sua orazione, fratelli, dice ai compagni, c'è rimasto poco da vivere, non vogliate privarvi di questa esperienza di andare nel mondo senza gente. E qui è strano, perché uno che vuole diventare esperto degli vizi umani e del valore, poi punta nel mondo senza gente. Quindi vuole fare esperienza dell'umano e va nel mondo senza gente. A cercare che cosa? Considerate la vostra semenza, qui è espressione che lo rende nobile agli occhi e alle orecchie di tutti, e infatti non foste a vivere come bruti, non siamo animali, dobbiamo vivere seguendo la virtù e la conoscenza. E convince i compagni e dei remi facemmo ali al folle volo. Ecco, quindi da una parte questo discorso spiega il fascino dell'Ulisse dantesco. Tutti ci riconosciamo in questo Ulisse, sono parole nobili, giuste, e ritroviamo tutti al fondo di noi stessi quella sete di totalità, quell'impeto a non vivere come bruti, come animali, ma a seguire virtù e conoscenza. Però quel desiderio di andare in questo mondo senza gente, ripeto, è strano. E i colpevolisti quelli, i critici del secondo gruppo, dicono appunto che l'errore di Ulisse sarebbe stato questo, voler superare le colonne d'Ercole come limite invalicabile per la ragione umana, per l'uomo. Ecco, io faccio notare che le colonne d'Ercole non le ha create la fantasia pagana del mondo classico, cioè le ha create il mondo classico, la fantasia pagana del mondo classico, e non quella cristiana del Medioevo. Pensiamo soltanto, riguardo al desiderio di sapere, a tutta la storia, la saga della cerca del Santo Graal, insomma, no? Che l'uomo cristiano si sente finito, ma si sente aperto e desideroso di esplorare l'infinito, di arrivare a Dio. Quindi Dante non condanna la decisione di andare oltre, anzi, per Dante quel desiderio non si oppone a Dio, ma è la strada maestra verso Dio. Che Ulisse intraprende il viaggio è nella sua, è nella nostra statura di uomo, siamo uomini, quindi intraprendere quel viaggio oltre le colonne d'Ercole è la cosa più nobile e più bella che possiamo fare. E infatti Ulisse è quando lo decide che si sente veramente uomo. Le colonne d'Ercole, la realtà, non erano un confine, dice Don Luigi Giussani, ma un invito, un segno, qualcosa che richiama oltre sé, provoca, bellissima questa etimologia, il limite provocat, cioè ci chiama ad andare avanti, provocat. Non perché, dice Giussani, non perché andarono oltre, sbagliarono Ulisse e i nocchieri odisseici. Era stato anche il desiderio di Aristotele e di Platone, così come ci ripresenta Virgilio nel terzo canto del Purgatorio. E anche se era stato senza frutto, perché la grazia, perché Cristo non era ancora venuto ai tempi di Aristotele e Platone. Quindi l'errore di Ulisse sta nel come Ulisse volle intraprendere il viaggio. Che lo volesse intraprendere va benissimo, è un tentativo nobile, è cristianamente perfetto, comprensibile, è come volle intraprenderlo. Come volle intraprenderlo? Con i remi, facemmo dei remi ali al folle volo. Con i remi e non con le ali, cioè pretese di identificare il significato simboleggiato dall'oceano. Il Mediterraneo è il simbolo del finito, l'oceano oltre le colonne d'Ercole è l'infinito, bellissimo simbolo, simbolo dell'infinito, cioè dell'infinito significato, del mistero. Ulisse pretese di identificare il significato, esplorare l'oceano con gli stessi mezzi con cui aveva navigato tra le rive misurabili, quelle sì, del Mare Nostrum, del Mediterraneo. È autosufficiente, lo si capisce da quel verso misi me per l'alto mare aperto, misi me, sentite la superbia, non è guidato da nessuno, è autosufficiente, appartiene solo a se stesso. Ma una piccioletta barca, come dice Dante al secondo del Paradiso, o voi che siete in piccioletta barca. Questo è l'errore vero di Ulisse, e questo spiega anche quel mondo senza gente. Che voleva veramente? Che tipo di passione è? Quell'ardore che ebbe a divenire del mondo esperto e delle vizie umane e del valore. Che passione è? No, bisogna determinarla, perché in fondo sembra, oggi diremmo, Ulisse un appassionato di sociopsicologia, vuole conoscere l'umanità, vuole conoscere la società, il mondo, e però è strano che vada poi nel mondo senza gente. Quindi, in termini geografici antichi, che cosa Ulisse spera di trovare? Si può capire. Cosa vuole trovare nel mondo senza gente che gli occorra per rendere piena la sua esperienza del mondo con la gente, cioè per dominare, perché quell'ardore è una sete di dominio, di conoscenza umana, tutta umana, per dominare in questo mondo. Quindi la domanda si potrebbe porre così: che cosa spera di trovare in quel mondo senza gente che serva a realizzare un suo definitivo dominio sull'uomo e sul mondo, una definitiva vittoria, ben più gloriosa di quella riportata contro i troiani? Ebbene, se pensate al mondo secondo Dante, alla geografia medievale, o perlomeno quella della Commedia, tutte le terre emerse sono nell'emisfero boreale. Dall'equatore in giù non c'è terra, nell'emisfero australe c'è soltanto il paradiso terrestre. Quindi in termini geografici antichi danteschi, Ulisse, la meta di Ulisse è proprio il paradiso terrestre, se non proprio il paradiso terrestre, un paradiso terrestre, arrivare lì e farlo suo. E di questo paradiso terrestre nel mondo antico si parlava, non quello di Adamo ed Eva, ma un paradiso terrestre pagano, per così dire, ed erano le mitiche isole fortunate, ben note a tutta la geografia antica. Ne parla Plutarco nella vita di Sertorio, ma ne parlano anche Isidoro, Pindaro. E Dante, nella Monarchia, cita un passo delle storie di Paolo Orosio dove si parla delle isole fortunate. Quindi Dante conosceva benissimo, ma sarebbe stato strano che riconoscesse, quest'idea, questo mito delle isole fortunate. E nella vita di Sertorio Plutarco appunto le descrive, no? Dice: vi soffiano brezze dolci, cariche di rugiada, il terreno è buono, produce in modo spontaneo e in abbondanza un frutto dolcissimo, sufficiente a nutrire la popolazione che vi abita oziando, dove non bisogna faticare, preoccuparsi di nulla. Si è perciò diffusa, dice Plutarco, saldamente anche tra i barbari, la credenza che là si trovano i campi Elisi, cioè il paradiso degli antichi, e la sede dei beati cantata da Omero. Ecco, ne parla anche Omero nell'Odissea, nel quarto libro, ai versi 563. 568, te, dice Proteo a Menelao, nell'Elisio campo, in paradiso, e ai confini manderanno della terra i numi eterni, i numi ti manderanno nel paradiso, là ove risiede Raramanto, e scorre senza cura o pensiero all'uomo la vita, neve non mai, non lungo verno o pioggia regna colà, ma di favonio il dolce fiato che sempre l'oceano invia quei fortunati abitatori rinfresca. Quindi c'è un paradiso terrestre anche nella mitologia antica, ed è quello che Ulisse vuole raggiungere. È un'idea questa di quello che ho sempre chiamato il mio maestro Don Paolo Pecoraro e del professor Silvio Pasquazzi. Tutti e due hanno esposto quest'idea del paradiso terrestre antico come meta di Ulisse, un regno dell'uomo solo, però paradiso terrestre, nel senso proprio che è la meta ultima dei desideri dell'uomo. E se Ulisse arrivasse al paradiso terrestre in termini adesso danteschi, nel vero paradiso terrestre, lo deformerebbe in un modo sacrilego. Il paradiso terrestre, qualcuno si ricorderà, lo dicemmo quando parlammo di Matelda, è simbolo di libertà morale, che non è fine a se stessa. Matelda sta lì, accoglie Dante e poi tutte e due salgono verso il paradiso. L'uomo che attraversa il purgatorio e il paradiso terrestre, alla fine è pure disposto a salire alle stelle. Quindi il paradiso non per terrestre, non per fermarsi sulla terra, ma per andare oltre. Ecco, invece Ulisse quindi vuole proprio il paradiso in quanto terrestre, il mondo senza gente, un mondo perfetto dove porre, simbolicamente è chiaro, il suo regno di uomo solo. In termini moderni lo sentiremmo, lo definiremmo un campione di umanesimo ateo. E se per assurdo egli entrasse in quel paradiso, la sua sarebbe un'operazione sacrilega. Invece il paradiso terrestre, l'Eden, che è via per l'altare celeste, diventerebbe il tempio di un umanesimo ateo, il regno di un falso e cattivo infinito. Un sacrilegio, come il furto del palladio, una profanazione, come quella subita dall'amore di Deidamia o dalla fiducia dei troiani col cavallo. Ecco, quindi questo è il suo tentativo, quello di conquistare il significato infinito rappresentato dall'oceano, capire tutto e far proprio il paradiso terrestre come il regno dell'uomo solo, senza Dio, usando i remi, che è un'immagine, i remi e non le ali, che è un'immagine che tornerà poi in Dante, per esempio l'angelo nocchiero, in Purgatorio 2, arriva l'angelo con la barca che porta le anime destinate al purgatorio e Virgilio lo indica a Dante e dice: vedi che sdegna gli argomenti umani, sicché remo non vuol, né altro velo che l'ali sue tra liti si lontani. Quell'angelo non vuole remi, non vuole usare remi né le vele, ma le ali, apre le ali e quello è lo porta verso il purgatorio, fa lo stesso viaggio, quell'angelo nocchiero che porta le anime in purgatorio, parte dalla fuga del Tevere, dice Dante, attraversa tutto il Mediterraneo, attraversa lo stretto, le colonne d'Ercole e va in purgatorio, fa lo stesso viaggio. Oppure Beatrice, definita Paradiso 25, quella pia che guidò le penne delle mie ali a così alto volo, per fare l'alto volo, Paradiso 25, tornano gli stessi termini, quella pia che guidò le penne delle mie ali a così alto volo. E poi, chi non ricorda, la preghiera alla Vergine: donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sansali. La Madonna è tanto grande e tanto vale che chi vuole una grazia e non passa attraverso lei, non mette le ali al suo desiderio. Il che spiega anche, quindi per esempio dicevo quel picciola, quell'aggettivo che torna tre volte, non è un caso, allude proprio a questi remi, alla piccioletta barca di cui poi si parla nel secondo del paradiso. Il desiderio di Ulisse è infinito, ma i suoi mezzi sono piccoli, è la barchetta con i remi e non con le ali, tutto è picciolo nella sua storia. Ecco, e così si capisce anche la conclusione, che gli ultimi versi, cinque volte era acceso e tante passano cinque mesi dopo che hanno attraversato le colonne d'Ercole, quando apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanto veduta non aveva alcuna. Noi ci allegrammo, terra, terra, e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Fallimento, naufragio. Arrivano, dopo cinque mesi di navigazione, arrivano avanti alla montagna del Purgatorio, perché nell'emisfero australe, in termini danteschi, c'è soltanto la montagna del Purgatorio con in cima il paradiso terrestre. Ma dalla montagna, non appena l'hanno avvistata, si alza un turbo, un vento, che percosse il primo canto del legno, percuote la nave, la fa girare 3 volte, alla quarta la poppa si leva in su, in alto, e la prora va giù. E come altrui piacque, come Dio volle quindi, alla fine, naufragio, fallimento, e il mare che si richiude sopra questo tentativo idolatrico dell'uomo solo, dell'uomo che vuole fare da sé, no, di cui Ulisse è simbolo. Il vento che si alza dalla montagna non è una vendetta, non è una punizione, è una difesa. In quel paradiso terrestre, lo ricorderemo, c'è un cherubino, Genesi, libro della Genesi, 3 e 14, dice che c'è un cherubino posto dopo la cacciata di Adamo a guardia della montagna dell'Eden, con una spada fiammeggiante e roteante. Quindi quando Ulisse appare di fronte a quella montagna, il suo tentativo, che è quello di impossessarsene come paradiso terrestre, solo terrestre, farne il regno sacrilego dell'uomo solo, l'angelo entra in azione. E non c'è dubbio, perché quando c'è vento, il turbo, il vento, Dante lo leggeva nei libri di Dionigi Areopagita, quando il vento è sempre un segno di un intervento angelico. Ne parlammo anche di questo per l'apparire del messo celeste dell'angelo del limbo. Quindi è manifestazione di una potenza angelica, quella potenza angelica che è preposta alla difesa del santo monte. Quell'angelo sente Ulisse, per capirci, diciamo così, come un virus, come un'infezione, perché pretende di realizzare, di misurare l'infinito, no? Di realizzare l'infinito con i limiti finiti della ragione umana. Quindi è un virus, è un pericolo, e quindi reagisce, e come altrui piacque, la nave fa naufragio e anche Ulisse. Chiudiamo dicendo, ricordando che questa storia ha un seguito, potremmo dire, ha un seguito nel primo canto del Purgatorio, perché nel primo canto del Purgatorio Dante e Virgilio sono usciti dall'inferno e dice: venimmo poi, stanno sulla spiaggia del Purgatorio, di questa isola grandissima su cui si alza la montagna. Venimmo poi in sul lito deserto, che mai non vide navigar sulle acque uomo che di tornarsi a poscia esperto. Quivi Virgilio mi cinse, sì come altrui piacque. Oh maraviglia, tornano le rime, deserto, esperto del canto di Ulisse. Io ebbi a divenire del mondo esperto. La compagnia picciola dalla quale non fui diserto, e qui il lito diserto. E di chi si ricorda Dante sulla spiaggia del Purgatorio? Si ricorda di Ulisse. Venimmo poi sulla spiaggia deserta, che non vide mai navigare le sue acque, le acque di fronte a quella spiaggia, quelle che portano al Purgatorio, non le ha navigate mai nessuno, uomo che di tornarsi a poscia esperto. Oltre a Dante solo un altro, Ulisse, aveva navigato quelle acque, ma non era stato poi capace di tornare indietro, perché la sua nave fa naufragio. Ecco, mi devo fermare perché siamo oltre, però interessante sarebbe anche quel confronto Enea-Ulisse, perché Enea è il contrario di Ulisse. Ulisse è l'eroe, escono tutti e due da Troia, sono tutti e due... due viaggi che cominciano allo stesso punto. Ulisse è l'eroe vincente, Enea invece è perdente. Ulisse tenterà di fondare il suo piccolo regno, in fondo è uno che vuole il successo, il potere, vuole la sua Itaca, vuole il paradiso terrestre, vuole la famiglia, vuole perfetta, vuole il figlio, vuole, no? è l'uomo che vuole farsi da sé, che vuole realizzarsi con le sue forze. Enea è perdente. Enea viaggia chiedendo sempre ispirazione agli dèi, ad Apollo, è lui che lo invia quando si era fermato a Creta verso Roma. È interessante perché credo che Enea e Ulisse siano i due tipi a cui ci si possa ispirare vivendo. La domanda potrebbe essere: chi siamo veramente, Enea o Ulisse? A chi somiglia dei due la nostra vita? Ecco, mi fermo qui e aspettiamo se arriva qualche telefonata. Grazie. Pronto?
Professore, brevemente, insomma, io ho sentito il verso quando lei l'ha detto, pape pape satana leppe, che non diciamo aleppe, ma che lei mi disse, e spiego che si dovrebbe dire alepe.
Sì,
ora, questa esortazione fatta a Satana, a niente pace Satana, alla spada, lei così lo spiegò, ma alla spada contro chi doveva alzarsi Satana? Con la spada. Questo non l'ho capito, se me lo volesse spiegare,
sì,
perché è un verso che mai fu spiegato e lei lo spiegò.
Sì, va bene, diciamo non c'entra con Ulisse, però riguarda un'altra puntata, quando Pluto, il demonio Pluto, che è a guardia di Avari e Prodighi, quando appaiono Dante e Virgilio, dice Dante, grida papè Satan Aleppe. Ecco, lo ripeto, parla francese, perché la Francia all'epoca e il francese erano simbolo di affari, di ricchezza, e Pluto è il dio della ricchezza, e sta a guardia di avari, appunto, e prodighi. Quindi la Francia era il mercato centrale allora dell'Europa. Quindi ci sta bene un Pluto, demonio, dio della ricchezza, che parla francese, e quindi quel papè Satan andrebbe inteso, lo dico come è scritto, pas paix Satan, pas paix alepe, cioè pape, niente pace Satana, pape, niente pace Satana, alepe, alla spada, ed è chiaramente un invito a Satana, ai diavoli, all'inferno tutto, a combattere contro Dante e Virgilio. È un grido d'allarme, è proprio allarmi, perché stanno arrivando questi due, l'inferno non sa bene di che si tratta, però vedono una cosa, che Dante è vivo e sta facendo quel viaggio, e per grazia di Dio. Quindi per questo quel viaggio è pericoloso per l'inferno. Perché è una grazia speciale di Dio che deve significare qualcosa di grande, di importante, come infatti significa. E quindi è un grido d'allarme. E non è nemmeno l'unico caso, no? Quando Dante e Virgilio sulla barchetta dell'altro demonio Fleggiasse si avvicinano alla città di Tite, dalle meschite, dalle torri della città di Tite si vedono dei segnali di fatti coi fuochi, proprio come succedeva nel mondo antico e medievale. Da una torre all'altra i diavoli si fanno segnali con il fuoco, come succedeva dalle torri per esempio, che stanno in tutto il nostro sud, quando si avvistavano i turchi e si facevano segnali col fuoco o con gli specchi se c'era il sole. Quindi è un grido d'allarme che è rivolto a tutte le forze infernali che siano pronte a difendersi da questi due che sono per l'inferno pericolosi. Va bene, vediamo se c'è qualcun altro.
Pronto?
Sì.
Pronto, professore? Complimenti per la sua dottissima delucidazione su questo canto di Ulisse. Io volevo chiederle questo. Ma Ulisse, consigliere fraudolento, solo per Itaca o anche per il folle volo con i suoi compagni?
Grazie, grazie. Questa è un'ottima domanda, perché quelli che ho chiamato innocentisti, De Santis, Fubini e altri, dicono appunto che che le colpe, il cavallo di Troia, Deida Mia, il Palladio, quelle sarebbero state le imprese sbagliate di Ulisse, ma invece il folle volo, il viaggio è nobile, è tutto nobile, e dà la statura di un Ulisse alto personaggio, non magnanimo, eccetera. Mentre invece è un folle volo, è definito da Ulisse stesso un folle volo. E folle, follis in latino, significa gonfio, superbo. Quindi il viaggio è ingannevole, anche il folle volo fa parte degli inganni. E quindi anche quel famoso discorso, fatti non fosse vive con la brutta, insomma, è un discorso che vuole convincere i compagni a compiere un'avventura di cui lui solo sa il fine ultimo. Secondo l'interpretazione che ho cercato di dare, lui vuole andare alle isole fortunate, alle isole dei beati, vuole il paradiso terrestre in quanto terrestre, e spinge i compagni, stimolando in loro una cosa giusta, una cosa bella, che è il desiderio di infinito. Quindi anche il folle volo è oggettivamente, perlomeno oggettivamente, un inganno, perché si tratta di andare in nome del desiderio che abbiamo di infinito, di conquistare un regno che però è finito, è un tentativo, come dire, se l'uomo è fatto per l'infinito, se questo è vero, il tentativo di Ulisse è contraddittorio e fallimentare. È contraddittorio perché se siamo fatti per l'infinito non si può realizzare la felicità chiudendosi nel finito, nelle forze umane finite. Ed è fallimentare perché finisce con un disastro, come infatti finisce il viaggio di Ulisse, infinché il mar fu sopra noi richiuso. È terribile quell'immagine, perché tanti sforzi, tante ansie, preoccupazioni, avventure, no? Finiscono in un vero e proprio disastro. E una volta vi dissi che disastro vuol dire disastro, caduta dalle stelle, che è il contrario di desiderio, desidera, dalle stelle. Il desiderio dell'uomo è il desiderio di un finito che per realizzarsi deve aprirsi all'infinito. Allora il desiderio si compie, no? Dalle stelle. Dante chiude con la parola stelle le tre cantiche. E uscimmo a rivedere le stelle, pure disposto a salire alle stelle, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Stelle è la firma. Dante firma le tre cantiche con la parola stelle, perché il desiderio, desidera, dalle stelle, in latino, desideribus, perché il desiderio dell'uomo è quello di aprirsi all'infinito, a Dio, a Cristo, e così compiersi. O si fa questo, e Ulisse non lo fa, fa il contrario, oppure la vita è un disastro. È curioso, ma anche il fallimento deriva dalla parola stelle, disastro, una caduta dalle stelle. E quindi ringrazio l'ascoltatore, amico, per la domanda, perché mi ha permesso di chiarire anche questo, che il supremo inganno è proprio il folle volo, che non a caso lui stesso definisce folle. Vediamo se c'è qualcun altro.
Io avevo già chiamato una delle prime puntate, siamo tanto della Toscana, la provincia di Pisa, e ne ho trovato molto interessante la sua spiegazione del canto di Ulisse, assolutamente, certi dettagli che non avevo considerato. Volevo farle presente un verso, in particolare una terzina, che nessun commento tra tutti quelli che ho consultato dà una spiegazione, ed è il verso dal 130 al 132, cinque volte racceso, quello riferito alla luna, cinque volte. Ma qui, secondo me, bisogna guardare, oltre alla storia di Ulisse, ai dettagli relativi alla vicenda letteraria di Ulisse, insomma, quindi una lettura testuale, quello che è raccontato da Dante e anche dagli altri antichi, bisogna andare oltre e guardare tutto questo episodio in chiave spirituale. In particolare bisogna basarsi sulla Bibbia. Questo episodio è tutto basato sul racconto di Noè, della navigazione di Noè, ma i 150 giorni, cioè i cinque mesi in cui si passa la luna, quindi sono 150 giorni, sono il periodo in cui l'acqua rimane stagnante sul mondo, lo dice chiaramente in Genesi, sì, 150 giorni durò. E se lei conta i versi dall'inizio della narrazione di Ulisse, da quando mi ripartì l'acceso, sono 40 versi esattamente fino a 5 volte l'acceso. Sono 40, guardi, non sono mai casuali in Dante, sono esattamente 40 versi. Poi un'altra cosa in cui bisogna far caso, uscendo un po' dal racconto letterario di Ulisse, bisogna vedere Ulisse come l'alter ego di Dante. Dante all'inizio della commedia si volta verso il sole e esce dal peccato, dalla foresta. Invece Ulisse che cosa fa all'inizio di questo racconto? Esce dal peccato perché partì da Circe, ma dove va? Va a occidente, va nella direzione opposta, invece di andare al padre, al figlio e all'amore, che sono il versetto in cui dice la dolcezza del figlio, il vecchio padre e Penelope e l'amore di Penelope. Quello è un riferimento alla Trinità, chiaramente. Quindi è l'opposto di una conversione, questa è andare nella direzione del fiume del peccato, insomma, invece di girarsi e andare verso la salita verso il monte. Ecco, questo bisogna cercare di guardare tutta questa narrazione in un senso che va oltre il personaggio, diciamo, storico, ovvero letterario. E questo è quello che volevo sapere. Se queste mie intuizioni, diciamo così, possono trovare d'accordo, perlomeno interessata, se non da.
Come no? Mi sembra proprio interessante, e questo conferma che la Divina Commedia non si finisce mai di studiarla. Mi sembra proprio interessante, perché è vero, no? Perché quello di Noè è proprio un viaggio attraverso le acque, pure quello. Mi sembra proprio giusto, mi sembra molto interessante ed è in linea con tutto quello che ho cercato di dire stasera, no? Quindi ci sta bene quel riferimento e lo accetto con piacere. Mi sembra proprio giusto, sia i 150 giorni, i 40 giorni e poi e anche quell'altra osservazione sull'andare in senso opposto, come no? E sono, direi, due osservazioni che contribuiscono, perché è tutto proprio in linea col senso che ho cercato di dare a Ulisse. È chiaro che Ulisse è un personaggio storico, è un grande simbolo. È un grande simbolo e forse oggi lo possiamo capire veramente bene, perché mi sembra che la cristianizzazione, che la caduta di tante certezze, l'apostasia di questo mondo moderno, insomma, fa sì che il personaggio Ulisse sia dominante, come dicevo alla fine del discorso, no? Per cui mi sembra che oggi o siamo come Enea o siamo come Ulisse, e il fatto che Dante lo ricordi tre volte Ulisse, Enea contro Ulisse nel discorso di Ulisse, vuol dire che ci chiama a un confronto. E se ci pensate un attimo, Enea, l'uomo romano, l'eroe perdente che non ha più patria, che rinuncia alla sua comoda, piccola, angusta Itaca, perché c'è un momento nell'Eneide in cui Enea potrebbe diventare re, padre, marito, possedere, farsi una specie di paradiso terrestre pure lui, ed è quando arriva a Cartagine da Didone, cioè Didone gli offre se stessa, un trono, un piccolo paradiso terrestre, che è proprio quello che Ulisse vuole, ma Enea rinuncia, e Didone non capisce al punto da suicidarsi, perché Enea è chiamato, è vocatus, ha una vocazione, che è quella di trovare una nuova, vera patria, e potremmo dire che è un fatto che l'uomo greco, il politropos, il multiforme Ulisse, l'uomo greco, il prototipo dell'uomo greco, validissimo pure oggi, no? Cosa ha fatto l'uomo greco? Ha fondato in fondo tante piccole poleis, tanti piccoli tentativi di paradisi terrestri, tante Itaca, mentre l'uomo romano, Enea, cristianizzato, sì, diciamo così, ha fondato un impero che non è stato tranquillo finché non ha coinciso quasi con i confini del mondo. Il desiderio di infinito, tradito dall'uomo greco, porta a Itaca, alla polis, al Mediterraneo, all'isoletta, al finito, insomma, come simbolo, mentre l'uomo romano, il desiderio di infinito, lo porta a un desiderio infinito, all'impero. È strano, ed è strano anche, per chi volesse darci un'occhiata, un quadro di De Chirico che si intitola Il ritorno di Ulisse, un quadro stranissimo, affascinante direi, in cui si vede un Ulisse che guida una barchetta con due remi, dentro una stanza però, dentro sta sul mare, un mare tappeto, il mare è come il tappeto della stanza stessa, lui rema, viaggia, ma sta chiuso nella stanza, in un interno borghese, e sullo sfondo del quadro della stanza c'è la porta della stanza aperta. Direi che è un'immagine in cui potremmo sintetizzare il discorso di stasera. Ulisse si chiude nel finito, nella stanza, viaggia in quel mare, ma mentre Noè, come diceva l'amico che ha fatto quell'osservazione intelligente, Noè viaggia verso Dio, verso fidandosi di lui, Ulisse viaggia nel finito fidandosi di se stesso, misi me nell'alto mare aperto, e ignora quella porta aperta, una porta aperta di un ambiente finito, da sull'infinito, da su un fuori, su un esterno. È un quadro che io leggo così, per sintetizzare i discorsi che abbiamo fatto. Allora, sono finite le telefonate, vi saluto, vi lascio con questa domanda: Enea o Ulisse? Chi siamo? A chi dei due assomiglia la nostra vita? Ecco, grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.